E qui ci scrivono: ho 29 anni, sono al sesto mese di gravidanza, sta andando tutto bene, ma mi succede una cosa strana che è successa tra l'altro anche alla mia mamma. Ho una sensibilità pazzesca agli odori, soprattutto a quelli sgradevoli, è come se il mio naso sentisse anche quantità minime di odori che gli altri quasi non avvertono, e poi tra l'altro li moltiplicasse. Una mia amica dice che forse non accetto la gravidanza se sento brutti odori, ma non lo so. E quale potrebbe essere la causa? E allora questa domanda la rivolgiamo alla professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Rispondo molto molto volentieri a questa domanda che può sembrare solo curiosa, perché in realtà ci consente di comprendere un fenomeno straordinario che vedremo in un momento, che si realizza proprio durante le gravidanze. Allora, cominciamo a dire che la causa di questo fenomeno curioso, che viene chiamato iperosmia, quindi eccesso di sensibilità olfattiva gravidica, ossia questa aumentata sensibilità agli odori che ci dice Sara, ma che mi raccontano anche moltissime altre donne in gravidanza, è sostanzialmente biologica, cioè proprio fisica. La psiche conta pochissimo, per non dire nulla. Quindi cominciamo a dire di non fare queste proiezioni, queste letture psicologiche fai da te, che possono mettere anche molta inquietudine a una donna, perché non sono assolutamente motivate. Alla base invece di questo aumento della sensibilità olfattiva agli odori in gravidanza e nella fase del dopo parto, se persiste finché la donna allatta i primi mesi, vi è un aumento delle cellule olfattorie, cioè delle cellule deputate a riconoscere gli odori a livello della mucosa olfattoria. Queste cellule si moltiplicano in gravidanza. Questo fenomeno è chiamato neurogenesi, cioè generazione, moltiplicazione, formazione di nuove cellule nervose. E voi direte: e allora? Beh, e allora è un dato fondamentale proprio dal punto di vista della neurobiologia, perché fino a pochi anni fa si diceva che le cellule nervose non si moltiplicano e che andavano solo a perdersi progressivamente dalla nascita in poi. Bene, oggi proprio grazie agli studi sull'apparato olfattorio, che è la stazione più periferica del sistema nervoso centrale, noi sappiamo che esiste la possibilità di una moltiplicazione e quindi di un rinnovamento delle cellule nervose non solo nell'apparato olfattorio ma anche a livello centrale, e questo ci consente anche di capire perché il cervello ha una capacità riparativa dei danni, non solo in termini di riparare le cellule nervose che già ci sono, di connettere meglio le cellule nervose che già ci sono, ma di avere una formazione di nuove cellule nervose da cellule staminali che si trovano, come dicevo, non solo a livello dell'apparato olfattorio ma anche a livello del sistema nervoso centrale. Tra l'altro, giusto per dire alcune curiosità divertenti, pensate che anche in una specie come la nostra, come la specie umana, che veniva considerata microsmatica, cioè nella quale l'apparato olfattorio è poco rappresentato rispetto agli altri sensi, pensiamo per esempio alla vista, ecco che si è visto che in realtà se noi distendiamo la mucosa dell'apparato olfattorio, che è una mucosa finissimamente pieghettata, otteniamo, pensate, un'estensione di oltre 1,5 metri di larghezza. Se voi pensate che le celluline sono a livelli di millesimi di millimetro, ecco che noi abbiamo miliardi di cellule deputate a percepire gli odori nel mondo intorno a noi.
Allora è interessante capire, professoressa, perché le cellule olfattorie si moltiplicano proprio durante la gravidanza.
Brava, e certo, perché tutto quello che succede ha una ragione, non avviene a caso. Allora, si è scoperto che la prolattina, che è l'ormone che aumenta in gravidanza per preparare il seno all'allattamento, è anche l'ormone responsabile di questa neurogenesi, cioè di questa moltiplicazione delle celluline nervose dell'apparato olfattorio. Perché succede? Pensate, è una cosa affascinante, succede nella donna come anche in tutti gli altri mammiferi, in cui avviene ugualmente. L'obiettivo è di aumentare la sensibilità della mamma nel riconoscere l'odore del proprio piccolo e riconoscerlo a naso, letteralmente, e quindi a pelle, tra mille altri bambini che possono essere, o animaletti, cuccioli, che siano intorno a lei. Quindi il reciproco riconoscimento olfattivo è essenziale per stabilire il primo legame d'attaccamento, il primo legame d'amore tra mamma e bambino. Quindi l'annusarsi, il riconoscersi olfattoriamente, crea il primo legame potentissimo tra mamma e bambino, ed è la ragione per la quale il bambino piange quando viene messo in braccio ad altri, perché sente un odore che non è quello della sua mamma. Ecco perché personalmente raccomando alle mie pazienti, ove possibile, di passare assolutamente a casa i primi 6 mesi di gravidanza, e se possibile il primo anno, per prendendo tutti i permessi di maternità che la nostra legge, che è molto avanzata, consente, perché il legame d'attaccamento, la presenza, l'odore, il calore della mamma sono essenziali per dare al bambino quella sicurezza affettiva, quella fiducia in sé e anche quella efficienza immunitaria che non abbiamo quando abbiamo delle separazioni troppo precoci, quando il bambino per necessità viene magari mandato al nido al terzo mese. Possiamo avere un'assistenza anche qualificatissima delle maestre per i bambini, bravissime, dedite, eccetera, ma è quel distacco che va a creare una ferita sul bisogno di attaccamento e di sicurezza del bambino. Questo odore, questa sensibilità all'odore del piccolo resta anche durante i primi mesi di gravidanza, quando poi, dopo il terzo mese, cominciano ad essere importanti anche per il bambino altri segnali, la voce, le vibrazioni della voce, non tanto quello che la mamma dice, ma le vibrazioni della voce, il volto che comincia a essere riconosciuto, e la mamma a sua volta ha tutta una serie di altri segnali che la fanno sentire più attaccata, più legata al suo bambino, che è unico per lei grazie a questo riconoscimento innanzitutto olfattivo.
Lo diceva già giustamente lei, no? La società di oggi, i tempi del lavoro sempre frenetici portano la mamma a un distacco veramente molto molto rapido, no? con il bimbo. Allora, qualora non si potesse passare tutto questo tempo insieme, cosa suggerisce? Che consiglio può dare?
Guardi, io sono una donna molto concreta, come sapete, come gli ascoltatori sanno. Io raccomando alle donne, se purtroppo per ragioni economiche, per ragioni professionali, non possono stare a casa col bambino il primo anno, quando tornano dal lavoro e vanno a prendersi il bambino al nido, recuperare la vecchia abitudine del marsupio, ossia tenersi il bambino al collo, sulla schiena, anche mentre svolgono gli altri lavori domestici, il tardo pomeriggio, la sera, in modo che questo bambino abbia proprio la possibilità dell'odore di mamma, di sentire il profumo della sua mamma, il calore della pelle della sua mamma, e la mamma sentire l'odore del suo bambino. Raccomando anche di tenere la culla in camera e, se il bambino ha il sonno disturbato, tenerselo nel lettone. So che questo va contro tutte le opinioni dei pediatri, però io ho moltissime signore che poi mi dicono che col bambino che piangeva ogni 5 minuti tutta la notte, e il discorso di dire lascialo piangere così poi impara a stare da solo, impara l'autonomia. No, un bambino che piange e che non ha nessuno che risponda al suo pianto impara un'altra cosa, impara la disperazione, impara che se la mamma o il papà non rispondono al suo pianto, nessun altro risponderà al suo richiamo d'aiuto nella vita. Quindi attenzione, dobbiamo rileggere il pianto del bambino come l'unico modo che ha di parlarci, di dirci che ha bisogno di conforto, di tenerezza, di calore, che si sente solo, che si sente disperato, che magari ha male al pancino, che comunque ha bisogno di contatto di mamma. E non è vero che li diciamo, perché poi quando un bambino ha acquisito la certezza, questa sensazione profonda di essere amato, cammina con le sue gambine nel mondo e impara davvero l'autonomia, perché ha acquisito fiducia in sé e nelle persone che lo amano. Quindi la presenza della mamma e il suo odore ha un effetto ansiolitico preziosissimo e insostituibile per il bambino, e su questa certezza di presenza e di amore, allora sì che il bambino può costruire una solidissima capacità di vera autonomia e non di silenzio, perché semplicemente nessuno ha più risposto al suo pianto.
Un approfondimento, come al solito, di grandissima sensibilità della professoressa Alessandra Graziottin, e ritroverete tutte queste argomentazioni sui siti che vi ricordiamo sempre, sempre, perché sono preziosissimi: www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org. Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi, buona settimana a tutti.